A tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Mater, buona domenica. Siamo giunti alla 16ª domenica del tempo ordinario. Potremmo partire da questa espressione per introdurci: l'impazienza dell'uomo e la calma di Dio. L'opera creatrice è iniziata con la separazione dalla luce dalle tenebre. Basta leggere la Genesi. Dio disse, vi siano lampade nel firmamento, nel cielo, per separare il giorno dalla notte. Al termine di queste separazioni, l'autore sacro commenta, e Dio vide che quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. Da quel giorno l'uomo, forse per l'inconscia paura che gli opposti potessero di nuovo fondersi e riportare il caos, è istintivamente indotto a erigere steccati, a stabilire una separazione fra i buoni e i malvagi, fra i santi e gli empi, fra gli amici di Dio e i suoi nemici. Alcuni testi della Bibbia sembrano anche approvare simili discriminazioni. Vi ho separati dagli altri popoli perché siete miei, Levitico. Nel mondo, uscito buono dalle mani di Dio, la presenza del male rimane un enigma, un elemento di disturbo che l'uomo non sopporta e impaziente come i servi della parabola si chiede da dove viene la zizzania. In lui subentra allora la frenesia di risolvere immediatamente le tensioni che prova e finisce per ricorrere a rimedi peggiori del male. Diventa spietato, intollerante con se stesso, con gli altri, scatena guerre sante e si lascia prendere dall'ira, che mai porta a compimento la giustizia di Dio. In tal modo commette due errori. Non accetta serenamente la realtà del mondo in cui il bene e il male sono destinati a convivere. Ma cominciamo a leggere la prima lettura, che è presa dal Libro della Sapienza. Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. La tua forza, infatti, è principio di giustizia. Il tuo dominio universale ti rende indulgente con tutti. Mostri la forza se non si crede nella tua onnipotenza e reprimi l'insolenza in coloro che la conoscono. Tu, padrone della forza, giudichi con mitezza. Tu ci governi con molta indulgenza, perché il potere lo eserciti quando vuoi. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini. Inoltre hai reso i tuoi figli pieni di dolce speranza, perché tu concedi dopo i peccati la possibilità di pentirsi. Il Libro della Sapienza è stato l'ultimo dell'Antico Testamento ad essere scritto. Il suo autore, un giudeo di Alessandria d'Egitto, forse era ancora vivo quando Gesù è nato. Da secoli la maggioranza degli israeliti viveva dispersa nel mondo, la famosa diaspora. Alcuni di questi israeliti, della cosiddetta appunto diaspora, avevano trovato un'ottima sistemazione all'estero, esercitavano professioni anche redditizie, ma i più vivevano con ristrettezze ed erano anche oggetto di discriminazioni. Costoro si chiedevano, come mai noi, pur essendo fedeli alla legge di Dio, siamo oppressi, umiliati, mentre gli idolatri prosperano? Perché Dio tollera che subiamo insolenze, ingiustizie? I nostri padri ci hanno raccontato che in passato il Signore compiva segni, prodigi in favore del suo popolo. Come mai ora non interviene più? È forse diminuita la sua forza? Nel testo che abbiamo letto, l'autore vuol rispondere a queste domande. La forza del Signore assicura è sempre la stessa, infinita, ma Egli non la usa per punire. la impiega solo per il bene dell'uomo. Questa è la sua giustizia. Usare indulgenza nei confronti di tutti. Il suo dominio è universale. Si estende su giusti ed empi. Non può voler bene solo ad alcuni. Gli uomini impiegano la loro forza a volte per incutere timore, rispetto, per soddisfare i più deboli. Dio invece, pur essendo il padrone della forza, non lo usa per imporre la sua sovranità. Non ricorre a ritorsioni, a vendette, ma con tutti, anche con i malvagi, si mostra mite e indulgente. Basta vedere il versetto che abbiamo letto. Tu, padrone della forza, giudichi con mitezza, ti governi con molta indulgenza. Cioè, come venti le due ragioni che nell'ultimo versetto spiegano questo sorprendente comportamento di Dio. Egli è paziente, anzitutto, perché vuole insegnare al suo popolo che il giusto deve amare gli uomini. Ci sono sì azioni ignobili, opere infami, ma nessun uomo è spregevole, tutti meritano amore. E l'altra motivazione, la seconda ragione, Dio non interviene con ritorsioni e castighi perché non vuole la morte del malvagio, ma che desista della sua condotta, che si converta e viva. Per questo egli offre sempre la possibilità di convertirsi. Chi si attende un suo intervento punitivo sta semplicemente proiettando in Dio i propri istinti vendicativi, e questo non bisogna mai farlo. Questa è un po' la sintesi della prima lettura. Quindi possiamo passare a un momento di musica. La seconda lettura è presa dalla lettera di Paolo ai Romani. Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili. È colui che scruta i cuori, sa quali sono i desideri dello Spirito, perché egli intercede per i credenti secondo i disegni di Dio. È un testo molto, molto importante questo. Come si fa a pregare? Se bastasse ripetere formule sarebbe anche semplice, ma Gesù stesso aveva detto che la preghiera dei suoi discepoli non è di questo tipo. Quando pregate, non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole. Nel testo di Paolo riconosce candidamente: noi non sappiamo pregare, e non abbiamo idea di cosa si debba chiedere a Dio. Le nostre invocazioni spesso sono solo tentativi di farlo aderire ai nostri progetti. Lo Spirito viene in soccorso alla nostra debolezza, ci suggerisce le parole che dobbiamo rivolgere al Padre. Mai dimenticare che è lo Spirito che prega dentro di noi, non siamo noi a pregare, ma è lo Spirito che prega. Pregarlo è aprire la mente e il cuore alla sua luce, alla luce dello Spirito, disporsi ad accogliere la sua volontà, in ogni istante della vita. Chi ci offre la luce di Dio e ci dona la forza di seguirlo è proprio lo Spirito Santo, colui che scruta tutte le cose, anche le profondità di Dio, e ci fa partecipi dei suoi misteri. I pensieri del Signore sono però comprensibili per la sapienza di questo mondo. Per questo Paolo li definisce gemiti ineffabili. Cioè la preghiera che viene dallo Spirito è sempre esaudita perché è conforme ai desideri di Dio. Non cerca di piegare la sua volontà alla nostra, ma ottiene la nostra conversione alla sua. In sintesi, se noi facciamo nostri i desideri dello Spirito, allora scopriremmo quali sono i disegni di Dio, cioè la volontà di Dio nei nostri riguardi. Siamo invece così chiusi in noi stessi che godiamo soltanto ai nostri desideri, ai nostri disegni. Vogliamo imporre e realizzare la nostra volontà e mostrare il nostro potere. La mitezza evangelica è la disponibilità, tranquillità e operosa ai disegni di Dio e la fiducia intima e sincera nell'aiuto immancabile dello Spirito di Dio. La forza che non viene mai meno e non arretra di fronte a nessuna difficoltà. Ma lo Spirito di Dio non va confuso con il nostro spirito a volte impaziente, precipitoso, a volte anche intollerante. In realtà rischiamo di essere intolleranti e oppressivi perché non seguiamo lo Spirito di Dio. Nella storia della Chiesa ogni tanto riemerge il mito della purezza, cioè il sogno settario di formare il gruppo dei buoni, degli onesti, separati e ben distinto da quelli dei malvagi e disonesti. Era già stata la posizione dei farisei. Essi ci tenevano ad essere lontani dai pubblicani e peccatori per non essere contaminati. Si ritenevano giusti, condannavano duramente chi non agiva come loro e ritenevano di essere superiori agli altri. I farisei avevano separato anche Gesù da loro, definendolo un mangione, un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Non c'è questo nell'insegnamento che oggi ci vuol dare lo Spirito Santo. A volte, quando ci mettiamo in preghiera, possiamo avere dei desideri, delle intenzioni. Se preghiamo sinceramente, alla fine forse usciamo dalla preghiera cambiati. È lo Spirito Santo che conosce i disegni di Dio e cambia anche il nostro cuore, anche i nostri disegni, la nostra volontà, e ci porta a stare nella storia veramente come vuole il Signore. Ecco la ricchezza di questo testo di Paolo, per dire che è lo Spirito che ci aiuta a capire ciò che è bene per noi. Possiamo passare ancora alla musica. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla una parabola. Il regno dei cieli si può paragonare a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi la maestra fiorì e fece frutto, ecco apparve anche la zizzania. Allora i servi andarono al padrone di casa e gli dissero: «Padrone, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Ma dove viene dunque la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». I servi gli dissero: «Vuoi dunque che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che, cogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'uno e l'altro crescono insieme, fino alla mietitura. E al momento della mietitura, dirò ai mietitori, cogliete prima la zizzania, legatela in fastelli per bruciarla, il grano invece deponetelo nel mio granaio». Un'altra parabola, rispose loro: «Il regno dei cieli si può paragonare a un granellino di senapa, che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande degli altri legumi e diventa un albero, tanto che avvengono gli uccelli del cielo e si annidano fra i suoi rami». Un'altra parabola disse loro: «Il regno dei cieli si può paragonare al lievito che una donna ha preso e impastato con 3 misure di farina, perché tutta si fermenti». Tutte queste cose Gesù disse alla folla in parabole, e non parlava adesso se non in parabole, perché si adempisse ciò che era stato detto dal profeta: «Aprirò la mia bocca in parabole, proclamerò cose nascoste fino alla fondazione del mondo». Poi Gesù lasciò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli si accostarono per dirgli: «Spiegaci la parabola della zizzania nel campo». Ed egli rispose: «Colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo. Il seme buono sono i figli del regno, la zizzania sono i figli del maligno. E il nemico è il nemico che l'ha seminata, è il diavolo. La mietitura rappresenta la fine del mondo, e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e si brucia nel fuoco, così avverrà la fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno del suo regno tutti gli scandali e tutte le operatori di iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e sudor di denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, intenda». Con altre 3 parabole qui Gesù svela progressivamente il mistero del regno dei cieli. La prima è quella del grano e della zizzania, e riceve, come è accaduto in quella del seminatore di domenica scorsa, una spiegazione. È un'omelia di un predicatore del tempo di Matteo che ha attualizzato il racconto e lo applica ai bisogni delle sue comunità. Poi vengono raccontate altre 2 parabole, quelle del granello di senape e del lievito, introdotte per porre in risalto la forza irresistibile del bene. Esaminiamo la parte principale del brano. Da dove viene la zizzania? Già l'esistenza del male costituisce un angosciante problema. Oltre a questo, i cristiani delle comunità di Matteo ne dovevano affrontare un secondo, non meno serio. Erano passati 50 anni dalla morte e resurrezione di Gesù e, guardandosi attorno, verificavano che nel mondo era presente sì tanto bene, ma continuava ancora a crescere rigoglioso anche il male. Come mai il Regno dei Cieli, inaugurato da Gesù, non aveva avuto un successo totale, immediato? L'interrogativo era imbarazzante. L'enigma dell'esistenza del male esige una spiegazione, e l'Evangelista cerca di darla con una parabola di Gesù. Il personaggio che viene messo in scena è il padrone, rappresenta Dio. È lui che semina, o è lui, in ogni caso, il responsabile della qualità del seme. Il creato è buono, come buono il seme della parola annunciata da Gesù. Il secondo personaggio è il nemico. Rappresenta la logica di questo mondo, la mentalità anti-evangelica giunge di notte, mentre tutti dormono, semina la zizzania. Una gramigna molto simile al grano cresce fino all'altezza di 60 centimetri e produce una spiga contenente chicchi nerastri. Le sue radici si intrecciano con quelle del frumento e sono impossibili da sradicare senza strappare anche quello. E quando le menti sono intorpidite dal sonno, è nei momenti in cui la vigilanza si allenta che il nemico trova il modo di introdursi nel campo per seminare il male. Basta una disattenzione, si finisce per adeguarsi alla morale corrente. Si assimilano i principi di questo mondo. Non è facile, in un primo momento, rendersi conto dell'accaduto. Il male, infatti, si maschera spesso di angelo di luce, dice Paolo alla seconda Corinti. È in seguito, quando si osservano i risultati, che ci si rende conto del germe di morte che è penetrato nella mente e nel cuore. Il terzo personaggio che ci rappresenta sono i servi. La loro reazione è quella che noi sperimentiamo quando ci avvediamo dell'esistenza del male del mondo, nella comunità cristiana, in ogni persona. È a questo punto che si inserisce il messaggio centrale della parabola. La loro passione per la causa del bene li coinvolge al punto da indurli a proporre un'azione sconsiderata. Corti dall'impazienza, dall'ansia di sbarazzarsi subito della disdagna, vogliono intervenire in modo energico, in modo immediato. Il padrone non perde il controllo, mantiene la calma, non si scompone, non condivide la loro inquietudine. Se Dio è onnipotente, perché non elimina subito ogni traccia di male? Il suo progetto contempla la presenza del male che va accettata serenamente come una componente della vita. La presenza della disdagna, sia in noi che negli altri, certo che ci infastidisce enormemente. Ci costa ammettere che non c'è sulla terra un uomo così giusto, che faccia solo il bene e non pecchi, dice il Coelet. Vorremmo cullarci nell'illusione di essere perfetti. Che il male non va giustificato, certo, ma Gesù esorta a considerarlo con gli occhi sereni e pazienti di Dio. Poi capiremo che Gesù no, non si può, non si deve togliere la zizzania, altrimenti si porta via anche il buon grano. Alla parabola del grano della zizzania ne seguono altri due brevi, che sono lettere gemelle, perché contengono il medesimo messaggio. La sproporzione tra il piccolo inizio e l'inatteso, stupefacente risultato finale, un granello di senapa quasi invisibile, da origine a un arbusto capace di raggiungere i 4 metri di altezza. Pochi grammi di lievito fanno fermentare 50 kg di farina. Capite che il contrasto è enorme. Come la parabola precedente che esortava alla pazienza e alla fiducia, questi due sono un invito all'ottimismo, derivante dalla certezza che nello Spirito e nella parola di Cristo è presente la forza irresistibile di Dio. È sempre un invito all'ottimismo. L'Evangelista conclude le tre parabole con una riflessione sull'obiettivo che con esse Gesù ha voluto raggiungere, svelare il progetto che fin dal momento della creazione Dio ha sul mondo. L'accettazione serena del male non significa disimpegno. In fondo si tratta di una catechesi rivolta alla comunità di Matteo alla fine del primo secolo. Chi bisogna stare attenti? Probabilmente dopo i primi decenni di grande fervore, i cristiani si erano un po' rilassati e non prendevano più sul serio gli impegni del loro battesimo. Che fare? La bandierista ha sentito il bisogno di scuoterli, di richiamarli alla serietà della vita, e ha fatto lo ha fatto servendosi del linguaggio dei predicatori del suo tempo. Qui, scusate, ma bisogna stare attenti, era un giudeo e parlava a giudei, e per farsi capire non poteva non ricorrere alle immagini comprensibili alla sua mentalità, alla mentalità della gente. Quindi parla del fuoco, fornaci ardenti, di pianto, di stridore di denti. Questa non mi sembra una buona notizia, una buona novella del Vangelo. Di mietitura, di angeli, di diavoli. Sono metafore impressionanti, impiegate comunemente dai rabbini e che non possono essere ripetute oggi senza aggiungervi opportuni chiarimenti, come stiamo facendo noi adesso. Non è corretto ricavare da esse conclusioni riguardo alla fine del mondo, al giudizio di Dio, perché Matteo non stava dando informazioni, non intendeva descrivere ciò che accadrà in futuro ai peccatori, ma stava rivolgendo un pressante, accorato richiamo ai suoi cristiani. Una cosa è certa, per chi fa il male in fondo rovina la propria vita. Quanto al futuro, è meglio soffermarsi su ciò che la Scrittura dice in modo esplicito, e cioè che Dio è Padre e vuole che tutti i suoi figli siano salvi. Questo legge nella prima Timoteo. Non ha inviato il suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Giovanni 3. È il fuoco. Dio conosce un unico fuoco, il suo spirito, sceso sui discepoli nella Pentecoste, consegnato dal risorto nel giorno di Pasqua, come forza distruttrice del peccato. È il fuoco cui alludeva Gesù, sono venuto a portare il fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso. È la fiamma inarrestabile che brucerà, questa è la bella notizia, ogni traccia di disdagna nel cuore di ogni uomo, lasciandovi solo il buon grano. Il giudizio di Dio, lo ripetiamolo sempre, è la croce di Cristo. È sulla croce che Lui brucerà la nostra disdagna, che è la nostra mancanza di amore. Al momento della mietitura verranno raccolti e gettati nella fornace ardente tutti gli scandali, gli operatori di iniquità. Non è una minaccia di castigo, ma un lieto annuncio. Il fuoco di Dio, il suo spirito, un giorno riuscirà a far scomparire ogni forma di male. Nel regno dei cieli, giunto al suo compimento, non ci sarà più qualcuno che commetterà iniquità. Basta lasciarsi convertire dalla sua parola, che è pervata dal suo spirito, che è il fuoco che brucia il nostro male. Questo mi pare la sintesi di questo Vangelo di oggi. Interessante, molto bello, ma bisogna stare attento a leggerlo, non in modo fondamentalista, ma tenendo presente il linguaggio e il genere letterario usato da Matteo per la sua gente. Passiamo alla musica.
Con la sua sacca bianca, il buon mattino arriva sui suoi campi, col gesto largo del suo braccio in mano, un pugno dei suoi semi. Il contadino semina i terreni. Camminando piano avanti e indietro, una gran parte cade sul sentiero. Dal cielo azzurro arrivano volando mille uccelli e si divorano quei semi così belli. E con il sole alto continua a seminare, il suo lavoro cade ai sassi e fra le more, i primi non misero radici e il caldo soffocante li bruciò. Gli altri circondati dalle spine non videro la luce e il seme soffocò. I miei profeti sono i seminatori e spargono la vita sopra i cuori. Qualcuno ascolta ed è felice, ma è solo un istante, non ha radice, lì non cresce niente.
Bene, vorrei sottolineare un altro aspetto. Quando i servi dicono, vuoi che andiamo a strappare la zizzania? La risposta è perentoria, no, è un no molto secco. Rischiate di strappare via anche il buon grano. L'uomo violento che in noi dice, strappa subito da te, intorno a te, ciò che è cattivo, ciò che è immaturo, puerile. Il Signore risponde, no, abbi pazienza, non agire con violenza. Il nostro spirito è capace di grandi cose solo se ha grandi passioni positive, solo se ha grandi desideri, non grandi paure, se ha grandi virtù, non se è senza difetti. La santità non è assenza di passioni, ma è una passione convertita. Da qui viene il bello. La parabola, e qui mi pare interessante sottolinearlo, racconta due sguardi, quello dei servi, che vede soprattutto le erbacce, e quello del Signore, che si fitta sul buon grano. Siamo chiamati tutti a conquistare lo sguardo positivo del Creatore, uno sguardo giusto si conquista. Dice oggi il Signore, la tua preoccupazione deve essere il buon grano. La disdania viene dopo. Questo è il vero esame di coscienza. Guardarti tutti con gli occhi di Dio e poi agire con il suo stile. Ciascuno di noi deve adottare verso se stesso questa medesima attività positiva, solare, vitale. Preoccupiamoci prima di tutto non dei difetti, delle debolezze che mordono la nostra vita, ma di nutrire un amore grande, di avere ideali forti, di coltivare venerazione profonda per le forze di bontà, di attenzione, di misericordia, di accoglienza, di libertà, di pace, che Dio ha seminato dentro di noi. In altre parole, dobbiamo conquistare lo sguardo di Dio, gli occhi dei Suoi figli. Dio li vuole pieni di dolce speranza. Allora guardo gli altri come li guarda Dio. Cerco il positivo in ognuno. Solo il bene rivela l'uomo. Peccato, la zizzania è parassita. Non è rivelatrice della verità dell'uomo. Eppure si tratta di una situazione certamente scomoda, perché c'è una competizione nel cuore tra grano e zizzania, la spiga rischia di essere soffocata. Intervengono allora la parabola del piccolo seme, del lievito, dicono che anche se invisibile, anche se nascosto, il seme del regno è più forte e farà lievitare il mondo intero, e lo farà per l'onnipotente della parola. Che tu dorma o tu vegli, di giorno o di notte, germoglia e porta frutto. Questa, mi pare, è la dolce speranza. Possiamo quindi amare noi stessi, ma solo con lo sguardo di Dio. Allora possiamo, come dice la prima lettura, che abbiamo letto prima, imparare che il giusto deve amare gli uomini. Ma io amo le persone, o sento gli altri come ostili, concorrenti, Come faccio ad amare una creatura piena di difetti che è come un campo di erbacce? Eppure lo posso fare se conquisto lo sguardo di Dio. Ecco quello che chiamo all'inizio, i due sguardi, lo sguardo di Dio e lo sguardo dei servi. Il giusto deve amare l'uomo, diceva la Sapienza, amare e venerare l'orma viva di Dio, il positivo, il granello di seno irresistibile e tenace. Il nostro lavoro è solo questo, portare a maturazione il buon grano che Dio ha seminato in noi. La nostra missione è far sì che maturi negli altri quello che mi sono affidati, ogni germe buono che Dio ha seminato con ostinazione e speranza. Ecco il centro delle nostre preoccupazioni. Il centro non è il peccato, non i difetti, non la disdagna, ma il positivo, il luminoso, il buon grano, il giardino. Perché Dio creò l'uomo, lo pose in un giardino, non in una steppa, non in un campo di erbacce. Torniamo tutti ad essere questo giardino, dove ci fu il primo Adamo, è vero. Mi pare che la sintesi, imparare da questa parabola, avere anche noi stessi questo sguardo amoroso e misericordioso di Dio che guarda il bene più che il male. Anzi, lei l'ultima frase potrei dire che agli occhi di Dio il bene pesa più del male, è una spiga di buon grano contro più di tutta la disdagna della terra. Perché c'è un altro centro di questa parabola che mi ha sempre colpito, quella della disdagna e il buon grano. Quando i servi dicono, padrone, tu hai seminato del buon grano, ma da dove viene questa, in greco è al plurale, le disdagne? Signore, tu hai seminato del buon, ma il male, il problema del male. Dio, sembra di Dio, cosa hai fatto? Il male inizialmente è incolpare anche Dio. Diamo la colpa a Dio. Come mai permetti questo? Allora sei cattivo, perché non lo levi questo male. Se non lo levi perché non puoi, sei impotente anche tu. Se non lo levi perché non vuoi, sei cattivo. Se non lo levi perché sei indifferente, allora bene e male sono uguali. Non ha più senso niente. Questo, dico, è il problema del male. È l'unico problema serio della storia. Inizialmente si incolpa Dio. Adamo, a Dio che gli chiede cosa ha fatto, risponde che è stata la donna che lui gli ha dato, incolpa un altro, incolpa Dio, la donna. Il male è sempre colpa di un altro. Dopo aver incolpato Dio, chiede dove viene il male per poter rimediare. Cosa fare? Ma non è buono il seme che hai seminato. E se è buono, da dove viene il male? Come mai c'è il male? E si arriva proprio a dare la colpa a Dio, anche di questa pandemia, perché Dio non interviene? Non è mica colpa di Dio se c'è la pandemia, sono i nostri male modi di aver governato la storia e il mondo, che forse porta anche a questo. Di fronte a certe guerre, a certe sofferenze, alla morte degli innocenti, si tira sempre in ballo Dio. Come ad Auschwitz. D'altra parte, anche i salmi, che sono preghiere di uomini, dicono, Dio, dove sei? Ti sei addormentato? Si è accorciato il tuo braccio? non te ne curi. Sono espressioni molto forti che i salmi hanno contro Dio di fronte al male. Sembra che Dio non offra una risposta esauriente. Noi vogliamo sempre una risposta razionale del male. Se il male è un assurdo, come facciamo a spiegare l'assurdo? Il male è assurdità. Se fosse ragionevole, forse non sarebbe nemmeno male. Tutti gli sforzi di ragionamento che facciamo sul male sono per giustificare. Invece la prima cosa evidente del male è che è ingiustificabile. Anche se cerchi con la ragione di spiegarlo in tutti i modi, non riesci ad abolirlo con la ragione. Un nemico ha fatto questo. Vuoi dunque che andiamo a raccogliere la zizzania? Quindi il mio male è il luogo della misericordia di Dio. Noi sappiamo che la risposta che il padrone dà, ad un certo momento c'è quel secco no, di fronte alla proposta di togliere la zizzania. È un no netto, perché non succeda che togliendo la zizzania venga sradicato anche il buon grano. Capite? Dio che è sempre sì, questa volta dice no, ed è un no molto chiaro. Non si fa così. Il male va vinto col bene. Se vuoi eliminare il male togliendo la zizzania, sradichi anche il grano. Il grano che è il simbolo della vita di Dio. E Dio è amore, è misericordia gratuita. Se tu sei implacabile, sei senza misericordia, elimini il grano, elimini Dio, elimini il divino che è nell'uomo. Le guerre sante, le crociate, i santi zeli, gli odi teologici che ci sono ancora oggi, sradicano il grano, sradicano la misericordia che è Dio, che è presente, che è paziente, misericordioso e longanime. Mi viene in mente le arrabbiature di Giona. Giona che non vuole andare a Ninive. Sapevo che andava a finire così, perché tu sei un Dio misericordioso. Giona voleva sterminare il male che c'era a Ninive. Invece il trionfo di Dio è che lui è clemente con tutti, misericordioso, longanime. Nel male si mostra clemente, misericordioso, paziente e longanime. Anche il male che è in me è il luogo del perdono di Dio. Il perdono fa sì che il male diventi un bene maggiore. L'altro bel testo della prostituta e del fariseo, chi amerà di più? Nella storia la prostituta è del fariseo perfetto, e la peccatrice, il fariseo in fondo amava la sua osservanza, la sua perfezione. Chi amerà di più? Colui al quale è stato perdonato di più. Quindi il male dipende anche da come lo prendi. Se lo prendi con violenza, raddoppi il male. Dove c'è ancora la pena di morte, sì, può darsi che uno ha ammazzato un altro, tu cosa fai? Ammazzi anche lui. Così hai due morti, raddoppi il male. Se lo prendi con amore e misericordia, vinci il male e raddoppi il bene. Se io prendo le cose in questo modo, divento come Dio, clemente, misericordioso, longanime. Ecco perché la risposta che il Signore dà al problema di togliere il male è questo secco no. Non è questa la strada. Il male lo si vince solo con il bene. Il vero male, al limite, non è neanche il male, è il modo con cui lo prendi, è il tuo modo di intervenire. Capite che si potrebbe andare avanti, il tempo si va restringendo. Il vero male di Adamo ed Eva, al limite, non fu neanche di avere ascoltato quella suggestione del serpente. Potevano anche dire: in fondo abbiamo sbagliato. Se quando Dio cercava Adamo, invece di giustificarsi e incolpare qualcun altro, avesse ammesso il suo errore, avrebbe preso bene quel male che aveva fatto. Avrebbe sperimentato il perdono Cioè questo nascondersi, questo giustificarsi nel male è prenderlo male, è l'indurimento nel male che si moltiplica. Questo spesso è il nostro atteggiamento, eccetera. Ma mi fermo qui perché altrimenti non finiamo più. Va bene. Non ringrazio queste persone che hanno ascoltato con attenzione non tanto me quanto la spiegazione e il Vangelo. E vorrei dire che purtroppo l'aver dimenticato per secoli, io purtroppo posso dire da Trento, dal Concilio di Trento, Vaticano II, solo la Dei Verbum ci ha rimesso in mano integralmente la parola e chi ha detto venerabile la parola come venerabile l'Eucaristia. Purtroppo siamo in ritardo. Non voglio dire quello che diceva il buon Cardinal Martini, siamo indietro di 200 anni. Siamo indietro perché ci è mancato questo nutrimento. Anche la spiegazione di oggi forse è anche frutto di avere sostato a lungo su questo testo del buon grano e la tisania che ci aiuta a guardare con ottimismo, nonostante tutto, anche la situazione presente, va vista con speranza, nonostante veniamo tutti da questa situazione di disagio, di morte, però la parola di Dio ci dà speranza, ci fa guardare avanti al futuro, non con persone arrabbiate come il buon Giona. Abbiamo a che fare con un Dio che è amore, che è misericordia, e questo è motivo di speranza nonostante il momento presente. Possiamo chiudere con una preghiera e una benedizione. Preghiamo dicendo: ci sostenga sempre, o Padre, la forza del tuo amore, fruttifichi in noi la tua parola, seme e lievito della Chiesa, perché si ravvivi la speranza di veder crescere l'umanità nuova, che il Signore al suo ritorno farà splendere come il sole nel tuo regno, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente scenda su tutti noi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E buona domenica a tutti.